alla sottoscritta e direte voi chi è questa, mo? Questa, salve, mi chiamo Valentina Tridente, è all'anagrafe proprio, è il nome ufficiale. Poi sui social mi trovate come VEE Tridente oppure VIVE, a seconda di come lo volete leggere. Per chi segue la mia community, anche ispettrice del disagio, ma anche ancella del disagio, insomma, diciamo che bazzico, no? Nella ricerca e lo studio antropologico di come sopravvivere alle sfighe e al disagio in questa vita che viviamo. Oggi è martedì 5 dicembre e come tutti i martedì avremo la compagnia preziosissima della nostra Elisa Morini con i suoi libri spettinati. Dunque, stamattina quando ci siamo sentite mi ha detto pericolo neve, allerta neve, quasi quasi la faccio da casa. Ora, poi non è nevicato così tanto, quindi non so se questo significa che verrà o se... comunque se la fa scialla dalla casetta sua con un bicchierino magari di vino, la gatta Pea che sculetta davanti al monitor va bene uguale. L'importante è che ci consigli come sempre qualcosa di interessante da leggere, come solo lei sa fare. Io intanto vi lascio gli estremi per farmi un bonifico, no, non so perché. Gli estremi per contattarci, il 333-964-9949 per interagire con la nostra messaggeria, tra virgolette, un po' più fisica, cioè proprio WhatsApp, SMS, ma a me li manda ormai solo il Corriere, gli SMS. Altrimenti vi consiglio di seguire Radio Parma Official su Instagram e su Facebook, o me, o Gazzette TV, insomma lì avete modo poi, no, di... scrivere alle mail, in DM, quello che vi pare, e di fare richieste musicali, commentare le notizie e chi più ne ha più ne metta. Noi ora iniziamo con un po' di musica, ci sono i Jungle, o c'è Jungle, chissà se è uno o di più, con Back on 74. Quando torniamo apriamo la rassegna stanca. Tantissimo, super d'atmosfera questa Back on 74. Dunque raga, deve esserci qualcosa a livello di sfiga nell'aria, perché da ieri è rotta la macchinetta del caffè. E ok, infatti ieri io ne ho fatti fuori due per niente, mi ha dato due bicchierini con lo zucchero vuoti, cioè solo con lo zucchero. Oggi sono arrivati in radio, c'era il cimitero di bicchierini vuoti solo con lo zucchero di altre persone incaute che come me hanno tentato e insomma sono rimaste fregate. E in più ho fatto un giro di shopping online con dei saldi qui e là. Raga, avessi beccato una taglia, un disastro. Adesso stavo facendo vedere la Simo, volevo un parka, cioè volevo, ho preso un parka di quelli però invernali imbottiti col pelo dentro, però l'immagine che avevo io era sì un po' oversize, però un po' alla Noel Gallagher anni no. Invece mi ha detto la Simo che sembra che l'ho rubato a qualcun altro, che proprio non è mio, ma effettivamente mi sta troppo grande, boh. Quando provo a prendere tagli che dico sì sì questa è la mia, troppo piccolo. Quando dico vabbè allora prendo due taglie di più così non mi sbaglio, troppo grande. Perfetto, direi. Apriamo insieme la rassegna stanca. Che stanchezza, che tedio, che stanchezza. Per avere così il polso di quello che accade nel mondo vicino e lontano a noi. Federica Pellegrini scrive una lettera a sua figlia che sarà più libera di lei. Glielo auguriamo proprio di cuore, caldamente. Ci vorrà tanto tempo per cambiare le cose, però effettivamente già una generation che nasce adesso, una donna che nasce insomma fra qualche mese, ha più chance di noi di essere libera. Giulia Cecchettini, il padre al funerale, dice: la sua morte è punto di svolta per porre fine alla piaga della violenza sulle donne. E raga, non fatevi intortare dai gomblottisti che dicono questa famiglia è troppo sul pezzo, questa famiglia, la nonna ha scritto il libro, non mi convincono, speculano. Cioè questa è una famiglia con un decoro, una dignità, un'intelligenza, una lucidità anche perché davvero davanti a una tragedia del genere cosa fai? Se non riesci a incanalare in maniera utile, come appunto in questo caso, ti abbandoni davvero allo sconforto. Se avessi potuto, e se avessi saputo, e se fossi andato, e se avessi letto prima, ma non ha senso. E loro stanno facendo, secondo me, l'unica forse, no, cosa utile che si può fare in una circostanza del genere. Jamie Foxx sul palco dopo la malattia, 6 mesi fa non riusciva a camminare. Ah, finalmente scopriamo cosa ha avuto Jamie Foxx. Cioè, ci sta, per carità, giustamente, aver avuto la sua privacy nella gestione della malattia, però più che altro è che ci dispiaceva, eravamo almeno io personalmente ero genuinamente preoccupata, perché grande attore, grande cantante, grande tutto, e volevo accertarmi, insomma, che stesse bene, non era per, no, snasuplare e scuriosare in un momento in cui giustamente uno non vuole essere snasuplato. Red Sea International Fashion Awards 2023, beauty look più scintillanti e ancora idee per regali solidali, poi ci sarà l'oroscopo come tutti gli anni. Funerale di Giulia Cecchettin, il papà di Chiara Gualzetti uccisa a 15 anni. Gino, verrò da te, noi uniti dal dolore. E chissà che non siano proprio questi uomini, questi padri a capire quanto bisogno c'è che siano degli uomini ad attivarsi e a fare, no, divulgazione e attivismo per la violenza di genere. È ancora guerra nella striscia di Gaza, le foto dell'ospedale di Al-Aqsa. Wonka con Timothée Chalamet è una bellissima sorpresa, perché c'era un po' di, come possiamo dire, c'era un po' di titubanza nei confronti di questo ennesimo, no, fabbrica di cioccolato, però non è quella parte lì di storia, se non ho capito male. Tutto ciò che c'è da sapere su Gladiatore 2 ve lo dico io, c'è Pedro Pascal. Fine di quello che c'è da sapere sul Gladiatore 2. A posto. Ornella Vanoni, una canna prima di dormire, se no non mi si spegne il cervello. E direi che con questa possiamo chiudere la rassegna stanca. Ci ascoltiamo Blanco. E no, guarda, non so se arriva Natale.
Ogni cosa.
Break the Man del 2022, però ci sta, cioè nel senso che è un throwback di poco tempo fa, però why not? Non è che dobbiamo sempre fare dei salti mortali carpiati all'indietro, possiamo anche andare a un annetto prima. E all'insegna del liberiamoci, no, dal senso di colpa. Eccola! Buonasera.
Ciao.
Buonasera. Tutta tono su tono la spettinata oggi, viola
Tutta
su viola.
bluette.
Ah, bluette,
Tutta mia.
scusami. Io vedo viola, ma potrebbe essere lo schermo un po' farlocco mio o la webcam.
Sì, no, è azzurro. I capelli viola e il maglione blu elettrico.
Ok. Dunque, innanzitutto come stai, cara?
Stressata.
Oh, stressata, però perché succedono un sacco di cose.
Succedono un sacco di cose, ma anche tanti imprevisti che devo incastrare nelle cose che devo fare. Quindi dopo arrivi a sera, che è il momento più bello della giornata, e quando sei il pigiamino pulito vai a letto.
Che meraviglia, altro che
Sì,
sesso, droga e rock
bellissimo.
and roll, proprio macodit, come diremmo. No, no, no,
Macodoro, macodoro.
zero. Dunque, vabbè, lei è Elisa Morini, la nostra spettinata del cuore, la Bookstagrammer, ma anche tante altre cose, infatti è riduttivo. Io ormai traslerei ufficialmente a content creator e bona.
Sì, quando mi chiedono che lavoro fai, io gli dico non lo so.
Sbagliato! Anche la Lia Begani, che salutiamo, ci ha messo 10 puntate, cioè ci ha messo 3 anni di radio articoli, 10 di Educatrice Cinofila, 3 di Radio Articoli Gazzetta e 10 puntate del podcast per dire Salve, sono Lia Vegani, un'educatrice, rieducatrice e divulgatrice cinofila. Le ho fatto un applauso di 20 minuti e ho detto, cazzo, sono tre anni, sono tre anni che praticamente a Macca dà il suo sapere a...
Diciamolo!
È così, la verità è utile che stia qua a far pensare che guadagniamo, no? E cazzo, se non sei una divulgatrice tu che parli del tema, che c'è il podcast, gli articoli e le cose, quindi tu non devi dire non so cosa faccio e li elenchi tutti.
Tutte cose diverse, quindi se uno mi chiede una definizione.
No, tu devi fare. Cioè, lei poi è stata cancellata un po' dall'internet ed è giusto così. C'era una che non nomineremo, che però a un certo punto sarà un attimo. Sono psicologa perché ho letto libri di psicologia, sono business coach perché ho letto i business... No, non è questo il nostro caso, però lei diceva diteli tutti, quindi books, grammar, content creator, io direi anche ricercatrice.
Sono biblioterapeuta.
Biblioterapeuta è bellissimo, ma non lo vuoi dire, scusa, biblioterapeuta.
Esatto,
guarda,
sono biblioterapeuta e sono anche una coach certificata ICF, una certificazione internazionale per fare la coach di Inner Magic, cioè di magia interiore.
Ah, infatti sì, ti stavo per chiedere in che cosa, per fortuna non sei una love coach, perché di quelli io un
ma
po'...
Ma per l'amor di
io
Dio.
Quelli c'ho un po' la...
No, guarda, chi viene da me per farsi fare i percorsi di coaching sono persone a cui piace le cose terra-terra, materiali, applicabili, che ti danno effettivamente... che ti danno da lavorare, non ti vendono né magie, né incantesimi, né bacchette magiche.
Oh, là, peccato. Ecco, per esempio, se tu mi avessi promesso una bacchetta magica che sceglie me come quella di Harry Potter, mi avresti quasi conquistato in questo...
Guarda, mi manca solo il codice Ateco che mi dica che sono una strega, e se c'è e lo troverò. Me lo metterò.
Ah beh, io di codice Ateco dal 2008 in cui aprì la partita IVA ad oggi ne avrò cambiati, salutiamo Claudio il mio commercialista, ne avrò 12, ma giusto così,
sì, ma
eh?
Ho 5 sicuri, ma non so neanche quali sono, ho fatto la mia commercialista, però troverò quello della strega.
Sì.
Operatrice esoterica.
Brava, una roba così, operatrice esoterica. Dunque, vabbè, appunto, con tutti questi titoli e se specializzazioni, però il diciamo che lo scopo di Elisa del martedì, almeno quello per cui io poi la chiamo, è che elevi il livello culturale del programma, perché... si vola bassissimo di solito tranne il martedì quindi
pensavo che mi avessi ingaggiato per lanciare maledizioni, no, che è sempre molto bello.
No, ancora no, quello lo faccio io segretamente la sera quando maledico la gente che mi sta sulle balle, e quindi di solito sì, ci porta un libro, però io prima di andare nel vivo di cosa ci consigli stasera farei un recap delle nostre glorie settimanali.
Bellissimo.
Scusa, diamo alle Cesare quello che è
alle cesarine. Per cambiare la ha presentato il libro di Britney Spears.
Sì, però prima c'è la canzone. Io ho detto vedrai che sente, ma si vede che non sentivi. Adesso c'è la canzone, no. Poi raccontiamo tutto. C'è anche il sedere della Pea che mi mancava un po'.
Certo,
18:39, il buon Calcutta è in collegamento in esclusiva da casa sua con il suo gatto, con una delle sue gatte, la nostra Elisa Morini. Buonasera. Perché non ti sento? Ci siamo mutate?
Ciao Vale.
Eccola, è tornata. Come diceva Leli prima della canzoncina, dunque abbiamo iniziato con un giovedì di fuego in cui ho fatto di tutto per autosabotarmi a livello psicologico. Ho fatto tutto.
Quello che ho fatto da psicoterapeuta fuori dal locale.
Sì. Sono arrivata attesissima e Leli è stata molto brava a dirmi le cose giuste, ma soprattutto semplicemente anche a capire che avevo bisogno proprio di un supporto non morale, però fisico, di qualcuno fisicamente. E devo dire che è andata bene, nonostante le difficoltà che non staremo qui a elencare.
No, te le sappiamo solo io.
Le sappiamo noi. Però è andata molto bene e, come si dice, credo di avere reso giustizia. Perché, vedi, io perché mi rivedo così tanto nella Santa, per quanto siamo due persone, credo, proprio diametralmente opposte, credo che sia una questione di credibilità. Cioè, alla Santa, alla fine, no? Tutti, ah sì, dai, Britney Spears, Però intanto vorrei dire che, a parte se si misurasse in soldi, non ne parliamo neanche, ok?
Ma
se è brava, se dobbiamo misurarla in momenti storici, iconici, nella memoria globale di quello che ha lasciato, che lascia, tra l'altro continua a lasciare lei, dovrebbe avere molta più credibilità, io credo.
Sì, se non ballasse coi coltelli, ma solo adesso sarebbe credibile, cioè.
Ma anche quello, facendolo, ha creato una nuova immagine collettiva che è diventato un meme, un costume di Halloween, è diventato un caso giornalistico. Cioè, alla fine ci sono quelle persone, e io non mi reputo una di quelle, però lei sì, che anche se veramente fa una roba che per lei è una cavolatina, nel senso che lei ha preso questi coltelli che erano dei props, si è messa a ballare con i coltelli, boh, il mondo è impazzito. Ah! Rinchiudetela, ah, ha perso la brocca di nuovo lei, guardate che sono finti, datevi una calmata. E quindi sì, brava. E poi il weekend è proseguito con invece una presentazione della biografia, giusto?
La biografia tradotta in italiano di Jane Austen, una biografia bellissima scritta da Claire Tomalin, che non c'era in Italia finché l'editrice, la nuova editrice Berti, che è di Parma, grazie alla traduzione di Cecilia Muzzi, che è direttore artistico della nuova editrice Berti, ha portato in Italia. È bellissima, e quindi abbiamo parlato di quella e di come spesso la lettura di Jane Austen abbia salvato la vita in questi 45 anni di passione sulla terra.
Io credo che non sia casuali, cioè che i nostri miti, cioè magari ci piacciono per dei motivi che inizialmente ci sembrano così, no? Un po', non dico superficiali, però coincidenziali, e poi invece sotto sotto i motivi per cui ci leghiamo così tanto, no, a scrittori, scrittrici, attori, attrici, altri artisti di vario genere, in realtà c'è un motivo. E secondo te quello tuo con la Jane qual è?
Ma non lo so, è che mi parla ogni volta con una modernità molto attuale, pur avendo scritto a fine del Settecento, e ritrovi proprio quell'ironia, quel gusto, perché io non posso tollerare di sentire che le persone dicono che sono storie d'amore. Quelle di Jane Austen non sono storielle d'amore, non sono romanzi di formazione per signorine, come pensa a Piccole Donne, e basta, smettiamole di dire queste minchiate.
Beh, sono storie d'amore perché le ha scritte una donna, solo per questo le avesse scritte,
esatto,
un uomo.
È sempre un matrimonio comunque, e c'è un innamoramento, ma è molto molto di più un affresco della società di allora in un modo assolutamente ironico. Qual era fuori da tutti gli schemi, e se pensiamo che è nata 250 anni fa, quindi insomma parliamone. Io comunque come mito ho Patti Smith, per esempio, nella musica,
vedi,
come
icona,
cioè c'è questa comunione, no? E io ce l'ho con Patti.
Beh, comunque anche la, aspetta che mi sa che la, o la Pea con una zampetta
ma lei, sempre lei.
Abbiamo il gatto che mette in muto, mi fa morire. Però sì, è anche bello vedere, cioè vedere che in te che ti animi per la discriminazione che viene fatta nei confronti di Jane Austen, e io che mi animo per la discriminazione che viene fatta nei confronti di Britney Spears. Guardate che un giorno il tempo mi darà ragione, quando io non ci sarò più e Britney Spears verrà, no scherzo, probabilmente no,
mi ricorderete le mie parole quando saltavo i fossi per il lungo,
esatto. Dunque vabbè, e ci attende però un po' più avanti, che io un po' looking forward to it, non vedo l'ora, una, perché abbiamo fatto il brunch domenica, ma il 17 ci attende un tè in villa. Quindi
bellissimo.
Andiamo.
Io il giorno prima sarò a prendere il tè per il compleanno di Jane Austen a Bologna, che c'è un grande evento, si prende il tè perché Jane Austen compie gli anni.
Hai capito? Io direi che a questo punto è arrivato il momento di ordinare anche gli abiti d'epoca, di andare in costume d'epoca, e così
quanti
facciamo.
Cappellini.
E brava, quei cappellini e quelle robe lì. Chiudiamo il cerchio. E siamo a posto, direi. Cioè, almeno questo è il mio sogno. C'è la pubblicità, poi torniamo e ci facciamo consigliare qualcosa da. Questa è dei Boy Genius ed è quello di cui veniamo. Almeno io un paio di volte nella mia vita sono stata accusata. Non so tu, si chiama Satanist. Ti hanno mai detto della satanista? A me sì.
Di continuo,
immagino, perché poi se appunto bazzichi un po' in stregoneria e capelli viola e la musica e rock,
metal, finita.
Io ero tornata, a me è capitato per tutt'altri motivi, vado in Sudafrica per lavoro e decido di insomma conosco un po' vado lì per lavoro, però tra una cosa e quell'altra conosco sta ragazza che è amoroso, che fa il tatuatore, dai, avevo già un po' di tatuaggi, dico sì uno lo faccio sicuro quando ci torno in Sudafrica, io tutto pagato. Ah, cioè, sì. Capito? Allora, tra l'altro il cambio euro rand era ridicolo, cioè tipo davvero io ho pagato credo un tatuaggio 20 l'equivalente di 20 euro, ma no, non puoi capire, c'hanno anche adesso credo sia...
Io adesso non mi tacco perché costa troppo.
esatto. Insomma, quindi dico, vabbè, al volo, dai, non avevo tanto tempo, avevo solo il pomeriggio, di cosa faccio? Vabbè, fammi l'animale simbolo del Sudafrica, ok, la gazzella, no? Quindi prendiamo, tu non so se riesci a vederlo, prendiamo questo bellissimo disegno di una
gazzella. Ma tra l'altro sì, l'ho sempre notato, ma non ti ho mai chiesto niente perché pensavo
fosse un caprone satanico. E infatti sì, perché questo ragazzo, che per carità è stato bravissimo, il disegno è bellissimo, però mi fa, ma cosa dici, ce lo mettiamo un pop di pop of color underneath di rosso? E io, ma sì, mettiamocelo sto pop of color, no? Sembra un caprone. Allora, se lo conoscete, il caprone satanico ne ha tipo di più di corna e poi ha la croce.
Ne ha di due.
No, ne ha di più di due, credo.
Dipende come lo rappresenti.
Ah.
Però il tuo, adesso che lo spieghi, si vede che non è un capro satanico.
È una
po'. A colpo d'occhio.
Lo so. E una volta io faccio il tatuaggio, non ci penso, tra l'allero, torno a casa, guarisce, vado a fare le unghie da una ragazza che si vede che era un po' timorata di Dio, le metto il braccio così, la vedo che trasale e dico, cosa ho fatto? Ma quello, dico, è una gazzella, è l'animale nazionale del Sudafrica. Ah, mi pensavo che era un caprone satanico. Dico, no, guarda, no. Adesso poi anche se fosse
ma
comunque.
Ma la gente sapesse che il satanismo non è l'adorazione del diavolo.
Raga,
ma
il satanista,
è una filosofia di autodeterminazione umana e individualistica rispetto alla religione. Ma questo è un altro paio di mani.
Esatto.
Carne e porci qua.
Beh, sì. Non sono
non
le
qua, però in generale
sì i satanisti poretti, quelli veri sono anche un po' intellettuali, capito? Invece sono stati il capro espiatorio di tutti i crimini dal 70 fino a adesso, tipo, cioè se trovano
c'è una che conosce una delle bestie di Satana sempre per chiudere il quadretto,
loro non bene, loro li possiamo archiviare, però in generale non è questa gente che sacrifica le cose, no? È tutta una ricerca particolare. E vabbè.
Infatti.
Senti, cosa ci consigli? Cioè, giusto un accennino e poi ce lo spieghi ovviamente dopo il break dopo il break solito.
Allora, ho letto l'ultimo libro che è uscito di Serena Dandini, che si intitola La vendetta delle muse.
Ok, fico.
Mi è piaciuto molto, un approccio molto carino.
E così, in generale, in muse intese come quelle mitologiche o è un...
Ma come la musa mitologica è diventata una musa in carne e ossa ed è diventata la donna che, anche se aveva velleità artistiche, era quella che ispirava l'artista uomo.
Bellissima sta... guarda Eli, cioè com'è, perché tutto ha così tanto senso a volte? che le
Non
muse
lo so, si incastra
si
tutto.
incastra tu, che le muse poverette erano loro talentuose, ma no, invece servivano per l'ispirazione degli uomini che non avevano ispirazione.
Venivano legate con storie d'amore sordide, spesso clandestine, e c'era tutta anche una sottomissione psicologica e amorosa anche.
Che nervoso, raga, oggi. Dunque, dato che comunque ieri abbiamo parlato dell'annunciazione ufficiale dei Big di Sanremo, poi quando torniamo la Eli ce li riassume, va bene?
Io so solo che c'è il volo.
Sì, guarda, su quello ho fatto la tua stessa faccia ufficialmente, quindi su quello, vabbè, hai proprio ragione.
D'argento amico che conosco la polemica con Morgan, e ha ragione Morgan,
Eccola.
tra l'altro.
Allora, raga, anche so che di là c'è un'altra che è Team Morgan. È l'ultimo tassello che ti manca, Eli, per fare il salto di qualità da questa parte della barricata, perché Morgan ci ha intortate tutte con questa cosa dell'artista che ne sa di musica che è, ma in realtà è un Gianfranco basico.
Perfetto, a me mi sta sui coglioni Morgan, però io ho ancora il blu vertigo in testa,
Lo so, lo so.
Morgan il blu vertigo, però quando parla di musica, rispetto a quelli che ci sono a X Factor, a me dispiace dirlo, ma la cultura musicale, uno che ha proprio mangiato la musica, e
Guarda che
non è che ha
Dargen,
mangiato come artista,
Jacopo,
come persona.
no, ma Jacopo ha fatto una gavetta che, cioè lui è adesso giudice, cos'è, il secondo anno, terzo anno, non mi ricordo, ma lui viene dagli anni 90 con com'è che si chiama? Prima che i Club Dogo diventassero i Club Dogo, lui faceva rap con i Club Dogo, cioè lui ha 20 anni di musica
Ma
sulle,
per carità.
capito? No, è che Morgan fa l'artista e quindi questo mette in soggezione, ma in realtà è un cumulo di insicurezze tenute su da un pochino di stupefazione.
Assolutamente. Possiamo anche telefonare a Monticelli, visto che
Esatto.
è andato spesso a Monticelli, quindi.
È andato qua da noi? Scoop! Questo non lo sapevo!
Monticelli e fiore all'occhiello, sì.
Hai capito? Quindi noi, le nostre celeb che vengono qua, sono sgarbi perché è manicato con quello del labirinto. Morgan per via del rehab. Mai nessuno, tipo, capito, no? Di
Jon
qualità.
Bon
Ma
Jovi. Jon Bon
ecco, già.
Jovi in Piazza
Jon
Duomo,
Bon Jovi
cioè.
era un po' più difficile, secondo me. Però,
No, per
ok.
carità.
Avevo in mente, appunto, boh, no, in realtà non avevo in mente nessuno in particolare. Comunque, quando torniamo, non parliamo di Sanremo, era uno
No,
scherzo.
grazie.
Parliamo del libro di Serena Dandini, che Leli ha letto, che si chiama, dicevi?
La vendetta delle
E
muse.
che è giustamente è ora. Voi rimanete con noi, torniamo subito dopo il segnale orario, il GR e la pubblicità.
L'ora esatta è offerta.
Eccoci, bentornati, bentornate e bentornat. Io sono la vostra vicepresidente di fiducia, questo è Mania di Protagonismo. Oggi martedì 5 dicembre e con me dall'altra parte, stavolta dello schermo, non dello studio, c'è Elisa Morini, la nostra content creator, biblioterapeuta, che è
Sì.
bellissimo, che però ha fatto effettivamente prima a cercarla sui social, perché lì c'è tutto quello che lei fa. La trovate come la spettinata su Instagram. Vedrai, Eli, che quest'anno ti convincerò ad aprire TikTok. Ti lancio questa sfida da ariete. Quest'anno convinceremo l'Elisa Morini, perché davvero è molto più democratico e tu non sei, se 3 o 4 anni fa eri costretta a fare i ballettini, ora non è
Ho
assolutamente.
visto perché io sono un'abitué di
Tu
TikTok,
lo
come
usi.
spettatrice.
E infatti, devi solo fare tac.
È la briga di imparare come funziona un altro social, fondamentalmente, però sì,
Vediamo, vediamo.
diciamo di sì.
Stasera ci ha portato, abbiamo fatto un po' di chiacchiere, è stata una settimana di eventi e presentazioni e cose, fare cose, vedere gente, e però comunque appunto come tutti i martedì ci ha portato un libro, stavolta italianissimo e di una che non sapevo neanche che scrivesse, ti dico la verità.
Ma scritto tanti libri, deve essere il quinto o il sesto.
Vedi, vedi quante cose mi insegni, Eli. Serena Dandini, che come, per carità, presentatrice, cuore proprio di panna, la amo tantissimo, ma ha sempre fatto scompisciare da ridere, l'ho sempre trovata molto brava, no? E brillante. E non sapevo appunto che scrivesse. La vendetta delle muse.
La vendetta delle muse. Chi sono le muse? Sono delle olimpiche, no? Quindi in top del top. Proprio,
esatto.
Quindi sono le 9 figlie dal grande Zeus generate.
Ok.
E sono Clio, Euterpe, Alia, Melpomene, Persicole, Erato, Polimnia, Urania e Calliope, che è la più illustre di tutte, ci dice Esiodo. Nell'antica Grecia le muse presiedevano al processo della creazione in ogni campo, quindi la poesia, la danza, la tragedia, la musica. Gli artisti, consapevoli della loro inferiorità, cercavano di ringraziarle, quindi erigendo altari, intitolando laghetti e boschetti, ma sapevano anche che senza la scintilla elegantemente largita, come dice la Dandini, dalle muse non ci sarebbero stati canti né liriche, praticamente no musa, no parti, fondamentalmente. No?
Bellissimo, ok.
Quindi alla fine poi ci dice che queste muse sono state un sacco osannate durante il Rinascimento, no? Che venivano dipinte in tutti i modi, in tutti i laghi, come dice
sì.
Il buon quello là.
Scano, sì.
Però c'è stato poi un fondamentale passaggio, più o meno a metà del Settecento, che la musa è scesa dai quadri, è scesa dall'Olimpo, non era più creatura mitica figlia di Zeus, ma è diventata in carne ed ossa. Quindi ha subito una specie di metamorfosi la figura della musa, no?
Okay.
Quindi ha perso i suoi superpoteri che la rendevano speciale e si sono affidate corpo e anima agli artisti uomini, che avevano, dice lei, trovato più pratico avere a che fare con creature umane piuttosto che con presenze etere e lontane. E per tenerle legate a sé non c'era miglior modo dell'illusione più antica del mondo. Una bella storia d'amore, meglio se clandestina.
Adesso
quindi
voi...
diciamo che lo scambio non è stato un affare per le muse.
No, no. Tra l'altro, quanto poco realistico. Tu sei una musa, ok? Innanzitutto sei una creatura divina. Hai tutta una serie di superpoteri ed esisti a prescindere dagli uomini, gli esseri umani, e vivi nell'Olimpo, e da te dipende proprio la creazione di qualsiasi forma d'arte. Tu davvero molli tutto per andare a vivere con un umano squattrinato che deve fare un dipinto su olio su tela?
E spesso hai anche tu delle velleità artistiche, ti innamori del tuo maestro, come era successo a Camille Claudel quando si è innamorata di Rodin, lo scultore. Lei era molto più talentuosa, alcuni dicono addirittura di lui, ma lei poi, finita la storia d'amore decennale e clandestina con Rodin, che poi ha sposato la sua compagna di sempre, ovviamente
aggiungerei, esatto.
Morto il padre di lei, quindi mollata, morto il padre, lei è stata internata in manicomio dalla mamma e dal fratello, perché lei usciva dai canoni di quello che era socialmente accettabile per una ragazza di buona famiglia. Tanto faceva la scultrice e non andava bene,
amante
di uno scultore e non andava bene. Era fatto quello da vivere come ne aveva voglia, e ovviamente è stata incarnata ed è morta in manicomio.
Capito? Bella fine, capito, che ha fatto poretta.
Però sono esposta nei musei a Parigi,
Dopo, da morta, poretta.
Come succede a molte. Quindi, insomma, questo libro parla un po' delle muse, tutte le muse che hanno ispirato la vita di Serena Dandini. Quindi passiamo dalle rockstar come Marianne Faithfull, per passare a Gala, che era l'amante prima e poi la moglie, la musa di Salvador Dalì,
sì.
Che c'è anche l'intervento con Amanda Lear, per esempio, per poi arrivare anche ad Artemisia Gentileschi, la pittora, che ha fatto dei quadri bellissimi, anche lei ha avuto una vita rocambolesca. Parla anche delle muse della moda, anche a partire da Audrey Hepburn, per esempio, che ha avuto questo sodalizio artistico anche con Givenchy, senza avere comunque una liaison amorosa. e quindi fa tutto un excursus sulle muse della sua vita, questa specie di ragazze interrotte, a volte le chiama, a volte ragazze elettriche, che hanno avuto delle vite davvero particolari, ma la sua divina è assolutamente Marianne Faithfull. Infatti metto poi anche alcune curiosità.
Bene, bellissimo. Noi ci ascoltiamo Dua Lipa e mi domando, chissà chi è la musa di Dua Lipa o Dua Lipa è la musa di chi? Non so. I Green Day con la loro ultima, il loro ultimo successo, ritornati anche loro come tanti altri nel 2023, ci sono tanti graditi ritorni, alcuni meno graditi, alcuni graditi. I Green Day sono tra quelli graditi, almeno per me sono tra quelli graditi. No, ma non tanto perché sono contenta che sono stati i Green Day e che qualcuno è tornato, ma dici, ma c'era bisogno, se devi tornare così, era meglio se stavi a casa, no?
Era meglio anche morire da tutto.
Esatto, vero Pea, vero, che bello. No raga, io vi giuro, io amo, aspetta, amo i cani da morire e per carità darei la mia vita, però l'attitudine del non me ne frega proprio un cazzo di niente, di nessuno, che c'hanno i gatti, è una roba che gli invidio da morire. E tornando a noi, adesso si lecca un po' fa un po' di toilette.
Mi apre i polpastrellini. Sì.
Amore, okay. Amore. E tornando alla Dandini e alla sua vendetta delle muse, dicevi che la sua musa di riferimento in assoluto è, che l'hai nominata, ma
ovviamente...
che è? Vai.
È stata una cantante ed è stata anche musa di Mick Jagger e dei Rolling Stone.
Ok.
Tra l'altro, a lei si deve la scrittura della canzone Esther Dubai, che addirittura aveva inciso lei per prima e poi è stata rilanciata dai.
Quale, scusami, sì. Ridilla?
Non me la fa dire in inglese.
No, è che è l'audio, non tu, è l'audio che perde.
Certo. As tears,
sì?
Go by.
Ah no, hai detto giusto, era proprio l'audio. As tears go by, non era? Ok.
Che addirittura l'aveva incisa lei, che poi non aveva avuto fortuna. Mick Jagger e Keith Richards l'hanno presa e l'hanno inserita nei loro album, diventando un successo strepitoso.
Strano che...
Certo, poi sai, loro erano già avanti, erano già le rockstar distruttive che si portavano avanti questo valone, anche diciamo contrario a quello dei Beatles, che erano i bravi ragazzi.
Certo,
senza
certo.
Pensa, no? Perché poi... sappiamo che si trovavano tutti insieme a fare cose.
Sì, sì, certo.
E Marianne Faithfull sembra sia stata lei, siccome era una ragazza di buona famiglia e colta, anche se aveva deciso di fare la groupie, perché si trovava in quell'ambiente, avendo anche velleità artistiche, ha fatto conoscere a Mick Jagger il maestro e Margherita di Bulgakov, dandogli lo spunto poi per scrivere Sympathy for the Devil. È stata una di quelle che poi ha lanciato il Rolling Stone. Pare anche che quando lei si è fatta un overdose di tranquillanti mentre era a Sydney in tour con il Rolling Stone, era appena morto Brian Jones, e a un certo punto lei, che era molto amica di Brian Jones, era beccata malissimo, ne ha presi un po' troppi di barbiturici e ci è rimasta, è stata 6 giorni in coma. Come si è svegliata, ha detto una frase: i cavalli selvaggi non mi possono buttare giù, non mi possono buttare via, che poi è il primo verso di Wild Horses, che è stato inserito in Sticky Fingers, album bellissimo dei Rolling Stone. Quindi insomma, una donna che comunque ha avuto questa vita autodistruttiva al seguito di persone autodistruttive, finché ha avuto la forza di mollare tutto quella baradana lì e di proseguire la sua vita, che non è mai stato comunque facile.
Chissà se le spettano dei punti SIAE di Wild Horses, come sospetto che no.
Non
così
lo so,
a naso,
Tra l'altro Marianne Faithfull qualche anno fa, una ventina d'anni fa, è ritornata alla ribalta perché ha scritto una canzone insieme a Metallica. Quindi anche signora attempata di una certa età ha partecipato a The Memory Remains, che è una canzone dei Metallica degli anni 90, 95, 96 più o meno, e c'è anche lei nel video, canta su.
Vedi, eppure si parla solo di Rolling Stones o Metallica. Di riproduzione vorrei che arrivassero, non so, quei 3 o 4 euro a Marianne, come si chiama?
Faithful.
Ecco, lei e tutte quelle altre, secondo me, allora, quelle che noi abbiamo storicamente sempre definito groupies, anche in tono un po' dispregiativo, ce ne sono tante che hanno probabilmente tenuto in vita alcuni di questi in momenti in cui una birretta di troppo, ho detto birretta per essere politicamente corretta, la birretta di troppo li avrebbe mandati al creatore. Queste si puppavano il carico emotivo di questi artisti, no, maledetti, mentre finiscono poi appunto nella storia come le groupies, fidanzate, amanti, no, di questi grandi uomini che... Oh, raga, diciamo anche un'altra cosa. Stacci tu, fidanzata con Mick Jagger, con un... Ok, io amavo follemente Jim Morrison, ma no, grazie proprio.
No, Maria Temple è stata anche l'amante di Jim Morrison.
Così, così.
Possiamo dirlo. Per esempio, una che ha fatto una cosa tipo quella che dici tu è stata Gala, la moglie di Salvador Dalì.
Ok.
Lei si innamora dell'opera di lui, nel suo modo tutto surreale di fare, e investe su di lui, quindi molla suo marito che era il poeta Eluard.
Quindi era già una mecenata, cioè lei aveva già capito il business, lei ha detto ok.
Lei addirittura vanno a vivere in una baracca sulla spiaggia, poverissimi, e lei si occupa di tutto, si preoccupa di pagare i conti, di far da mangiare, di trovargli dei contatti fino a farlo diventare fondamentalmente, cioè gli fa tutta la parte amministrativa, di sostegno psicologico, gli ha fatto da mamma perché era più vecchia di lui, per permettergli di poter far l'artista. Questa è una cosa che a noi donne artiste non è mai stata data.
No.
Tanto non si poteva fare da artiste.
Esatto.
Sono esempi eclatanti tipo Artemisia Gentileschi, ma lei veniva da una bottega di pittori, suo padre, Orazio Gentileschi, era già un pittore. Quindi lei impara lì. Ma tutto parte da una violenza criminale che lei ha subito da uno del padre. Da lì lei poi, già che dipingeva, ha cominciato, cioè se noi pensiamo a Giuditta Oloferne di Artemisia, diciamo che è un soggetto che è stato rappresentato tante volte, ma non nella potenza con cui lo rappresenta Artemisia, che è una potenza assolutamente femminile di queste due donne che tagliano la testa a un uomo. Quindi insomma... Anche
con anche una certa soddisfazione, con anche un certo soddisfazione, ecco.
Infatti, tra l'altro Artemisia è stata un'altra che poi molti uomini si sono approfittati di lei e della sua ricchezza, perché poi era una donna che amica di Cosimo de' Medici, era arrivata alla corte a Firenze, insomma era riuscita anche a diventare una donna ricca, un'artista ricca, che per allora insomma la parliamo sempre del 600.
Sì, no, certo. Insomma, comunque
non era così
facile. No, non era facile, e quello che dicevi tu, cioè... Noi pensiamo sempre che quelli che poi sono passati alla storia, no, come i miti, gli artisti, eccetera, ma effettivamente poi dietro le quinte c'era qualcuno che doveva tenere sulla baracca, perché si dice sempre che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, ma no, la si mette dietro, ma senza la quale probabilmente non avremmo i Rolling Stones, i Doors, senza eccetera. Esatto.
Tra l'altro però, quando invece una donna assume una posizione anche artistica rilevante, lo fa sempre da sola. Non c'è mai un uomo dietro.
Perché non ce n'ha bisogno.
Fondamentalmente. O ha altre donne dietro.
Certo. Ma guarda, direi che non fa una piega proprio. Guarda la Marina Abramovic, che secondo me in realtà, quando finalmente si è riuscita a liberare di quell'altro, proprio è stato un momento glorioso.
È decollata.
D'amore di Mahmood, e tu avrai seguito sicuramente tutta la saga Mahmood Malgioglio, l'accusa di plagio del tipo. Adoro, perché lo so che non l'hai seguita minimamente, e adoro. No, Leli ha una attenzione selettiva, nonostante lei frequenti l'internet, però il suo algoritmo certe cose non gliele propone proprio.
Allora, il mio algoritmo l'altro giorno mi ha mostrato, da un sito cinese che vende all'ingrosso, non farò nomi, una cella frigorifera da 6 per obitorio. Io capisco che il mio algoritmo ha capito che sto cercando libri sul lutto.
Il tuo algoritmo te la sta un po' guffando.
Parlano di lutti, di affrontare il lutto. Cavolo, ma mi è venuto a cuore la sponsorizzata di celle frigorifere da obitorio.
Sto male.
Pensavo fosse una roba di macelleria, poi ho guardato bene e c'era scritto proprio celle da obitorio.
Ma scusa, quindi le celle da obitorio le può comprare un privato anche? Questa cosa non bene.
Sì, cioè, un monoblocco da 6 celle.
Non bene.
Lo puoi comprare per una tua cameretta.
No, soprattutto per immagino il serial killer di quartiere che non sa dove stipare le sue vittime e adesso comodamente su internet celle, blocco di celle da obitorio.
Certo, sono refrigerate, così non vanno neanche a male.
Guarda, facciamo così, ne faccio una nota mentale se dovesse servirmi un giorno.
Possono comprare.
Va bene.
Dalla Cina arriva tutto, anche le celle frigorifere.
Cioè, scusa, però metti che anche un affare mi sputtano tutto in dogana, però, perché per far arrivare una camionata, un piccolo furgone, no, di più, quanto è grande un blocco di 6 celle frigorifere?
Non sono stata dentro un obitorio, cioè non è piccolo, ci sta dentro dei corpi, sono 6, cioè,
hai capito di dogana quanto mi costa?
Scenario, no?
aiuto.
Stiamo delirando.
Del resto sono anche le 19:49. Ci sta. Facci un recap però, o divina, del libro che ci hai consigliato, che secondo me è super carino e, da come l'hai presentato, è un buon regalo di Natale. Non deve essere una roba pesante, perché mi sembra di capire che è super...
Buongiorno.
Ecco, quindi anche una lettura smart.
Si chiama La vendetta delle muse, autrice Serena Dandini, la nostra amata Serena Dandini, femminista, presentatrice, scrittrice, lo sappiamo, ha dedicato un libro alle muse che dall'Olimpo, da figlie grandiose di Zeus, a patrone delle varie arti, di cui questi artisti maschi non riuscivano a comporre senza poterle chiamare in causa, sono diventate in carne e ossa. Dalla metà del Settecento sono scese dall'Olimpo, si sono incarnate in corpo di donna e hanno fatto tutto quello che dovevano fare per fare le muse ispiratrici dell'artista uomo.
Sì, che è esatto. Che con molta ironia.
Che noi troviamo in vari campi.
Molta ironia, perché effettivamente è una storia molto poco credibile quella che queste appunto si sbattano così tanto per agevolare, no, degli uomini. Bene, io cercherò l'audiolibro come sempre, però non so, vuoi dire edizioni, Amazon, dove lo trovi? Dappertutto.
L'edizione è Harper & Collins, è appena uscito, secondo me è uscito in novembre, quindi è proprio
fresco.
L'ho trovato in libreria proprio nelle gondole iniziali, perché è in vendita in questo momento. A me lo hanno mandato e sono molto contenta, perché è stato davvero un bel regalo.
Bene, brava, bello. Anzi, vedi se riusciamo a intervistare Serena Dandini sul suo nuovo libro. Sai che
non mi hanno anche risposto su Instagram, quindi.
No, allora, ok, Instagram secondo me non è una da Instagram, però...
Infatti avrò un social media manager, però se no non so come arrivare.
Via mail, è più una da mail.
Sarà filtrata da un ufficio stampa.
Forse. Ci ascoltiamo Taylor Swift con Is It Over Now? Io, se vuoi, ti libero, perché tanto poi do 2 appuntamenti, sì, e tu così finisci la tua serata in tranquillità.
Va bene.
Cercatela, okay, su Instagram come La Spettinata, e ci sono ancora posti per il viaggio? Uno
in forse.
Ecco, lo dirà lei. Lo dirà lei se è rimasto qualcosa, perché Leli ufficialmente va e fa il super viaggio tema Jane Austen in aprile, giusto?
Fine aprile, sì.
Noi ve l'avevamo detto prima ancora che fosse disponibile. Se ve lo siete persi e perse, mi dispiace. Grazie Eli.
Ciao Vale, ciao,
ciao, a te, ciao. Che spettacolo è l'ultima di Giorgia, mamma mia, bella assai. Del resto, quando hai la classe, lo stile, la bravura di Giorgia, poi trovi, come dicevamo ieri con Luca, un team di produzione, canzoni nuove, fresche, un buon... un buon arrangiamento e voilà, sembra facile ma non lo è per niente. Un po' di appuntamenti prima di salutarci. Dunque, oggi è uscita la nuova puntata della segreteria dell'Astro Disagio, mi raccomando andate ad ascoltarla e una volta ascoltata lasciate tante stelline bellissime su Spotify e Apple Music, no, Apple Podcast, Amazon Music, dove vi pare, ecco, insomma. E su Spotify tra l'altro potete anche commentare la puntata se vi va. E domani è mercoledì, quindi ci troveremo con Lia Begani per l'educazione cinofila dei nostri dei cani, un po' di tutti, dalle 18 alle 20 c'è Mani di Protagonismo e nella prima ora ci sarà appunto anche Lia e parleremo di cani canetti. Stiamo a ruola, come abbiamo arruolato una nuova compagna di Branco, Claudia Rossi, l'avvocato, stiamo arruolando anche una ragazza che sui social, cioè una ragazza che ha un negozio di tolettatura bravissima e fa anche video sui social, è così che l'ho scoperta perché non è di Parma, e un'altra sempre ragazza molto in gamba, adesso mi sfugge il nome, l'handle di Instagram, però che si occupa di gatti, quindi presto torneremo a parlare anche di gatti, lo so che vi mancano, anche perché sono delle creature veramente mistiche e meravigliose. Io vi ricordo che ovviamente tutte le puntate che avete ascoltato, che non siete riusciti ad ascoltare, le trovate come podcast su Spotify cercando Manie di Protagonismo. Detto questo, siate libere e liberi, non fatevi zittire da nessuno. Buona serata, a domani, bye!